Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati e, a voi qui presenti e agli amici che ci stanno seguendo con Zoom. E, l'idea sarebbe questi incontri di quasi tutti i martedì fino alla Settimana Santa. Dico quasi perché, come almeno chi è in chat ha avuto già il programma, stasera, martedì prossimo, poi la settimana successiva sarà di mercoledì e l'altra settimana, la settimana prima della Settimana Santa, sarà in Zoom, e perché io sarò a Roma a dare un corso di esercizi e quindi non ho il dono della bilocazione, non l'ho mai chiesto, cioè già basta le cose che uno fa in un posto, e allora chi vorrà potrà seguire in Zoom. Allora, come avete visto, anche non leggiamo, come abbiamo fatto in altre volte, un libro o dei brani particolari, ma l'idea era quella di leggere in maniera più approfondita di quello che noi possiamo, presbiteri possiamo fare in maniera più o meno efficace nelle omelie domenicali, le letture della domenica di Quaresima, di questo periodo, che vivremo nei prossimi giorni. E allora entriamo subito nell'argomento, prendendo queste letture che la Chiesa ci offre per la prossima domenica, che è la terza domenica del tempo di Quaresima. Cominciamo dalla prima. Queste letture saranno la prima dal libro dell'Esodo. Se avete anche sul cellulare le applicazioni con le letture, può essere appunto un aiuto per poterle seguire. E la seconda dalla lettera ai Romani e poi avremo dal Vangelo di Giovanni il brano della Samaritana. Però, soprattutto per la prima, io prendo, dato che, come sapete, da una parte, dopo il Concilio Vaticano II, con la riforma liturgica, la scrittura, la Bibbia, è molto più presente, grazie a Dio, nella nostra liturgia, non siamo arrivati ancora a quello che speriamo, non so se lo vedremo noi o chi ci seguirà, che sarebbe quella di poter leggere tutta la Bibbia nella liturgia. E allora, al momento ce n'è di più, ma non c'è ancora tutta. E soprattutto i nostri liturgisti, perché hanno sempre timore di approfittare troppo della vostra pazienza, che tante volte ne avete già per le nostre prediche. Andrò a trovare un intellettuale cattolico dei decenni passati, che non ricordo il nome, che lui parlava per noi cristiani in Italia, cattolici in Italia, della passione per le omelie domenicali, ma non era intesa nel senso di passione per le omelie, era intesa nel senso di passione delle omelie. E allora, naturalmente non si può approfittare troppo e si taglia i pezzi. Per cui noi stasera un po' invece le guardiamo, soprattutto questa prima lettura, in maniera un attimo più ampia. Come vedete, la liturgia ci invita a leggere il capitolo 17 nei versetti 3-7 del libro dell'Esodo. Noi lo leggiamo partendo dall'inizio del capitolo 17 e ci fermeremo poi al versetto 7. Siamo nel libro dell'Esodo, e già domenica scorsa con il brano di Abramo, della chiamata ad Abramo, della vocazione di Abramo e delle promesse fatte ad Abramo, si parlava di un'uscita. Quel termine che noi abbiamo ascoltato in traduzione italiana, Dio dice, cominciando a parlare ad Abramo, vattene dalla tua terra, dalla tua casa, dalla tua parentela, eccetera. In ebraico è esci, è lech lecha, esci per te, esci per te. E il Dio delle uscite, tra l'altro, e il testo, anche se noi leggendo la Bibbia, la Genesi ce l'abbiamo prima, ma sappiamo che i testi dell'Esodo sono più antichi dei testi della Genesi. Israele comincia a conoscere Dio in un'esperienza di liberazione. Successivamente arriverà a dire che quel Dio che ci ha liberati è il Dio che ci ha creati. E allora, per cui già nell'esperienza di Abramo risuona quel Dio delle uscite, delle liberazioni. E allora, il cammino dell'Esodo, nel brano che ci viene presentato, siamo già avanti, il capitolo 17 significa che c'è stata già tutta la battaglia tra Dio e Faraone, e con la vittoria di Dio, che significa la liberazione per il popolo di Israele, l'uscita verso il deserto, l'arrivo al mare, ricordate con l'esercito egiziano che rincorre gli israeliti, e gli israeliti che a un certo punto sperimentano la salvezza nel mare che si apre, e con Israele che passa in questo mare. Sappiamo che sono dei racconti, e che non sappiamo se veramente, no? Cioè, così come ci racconta l'Esodo, a un certo punto il mare si apre, Israele passa sul fondo all'asciutto e le acque erano una muraglia a sinistra e una muraglia a destra, oppure se più verosimilmente sia stato una secca in una zona paludosa dove Israele trova un passaggio e dove invece i carri del faraone invece affondano, e Israele, quello che conta è che Israele sperimenta che Dio l'ha liberato, l'ha fatto uscire, no, passando attraverso il mare. Ora, in questo cammino verso il deserto, dice, tutta la comunità degli israeliti levò le tende del deserto di Sin, camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore, la parola del Signore, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Vedete, Israele esce dall'Egitto e poi comincia un cammino verso la terra, e un cammino che sarà importante perché Israele in questo cammino si renderà conto che l'Egitto, inteso come impero, come un luogo dove l'uomo ha realizzato in maniera magnificente, no? Come appunto i resti antichi ci fanno vedere, un impero. E l'impero è una struttura appunto che l'uomo replica. Adesso gli storici potrebbero narrarci dei vari imperi, no, che conosciamo, no, nelle varie parti del mondo. Ci potremmo anche fermare a discutere su quelli che sono gli imperi in questo momento, no, nel mondo, ma gli imperi sono quelli, ma sono anche delle strutture anche più modeste che però hanno la stessa logica, cioè la logica di un uomo o degli uomini che vogliono vivere mettendo i piedi sugli altri, opprimendo gli altri, strumentalizzando gli altri. In questo senso, in questa logica, un ufficio può essere un impero, una famiglia può essere un impero, una comunità ecclesiale può essere un impero, no? Alcune volte noi preti siamo tentati di essere gli imperatori. Ma è una dinamica che nasce nel cuore dell'uomo, cioè Israele si rende conto che è stato importante uscire dall'Egitto, ma ancora più importante sarà che l'Egitto esca da Israele, perché questa logica ce la portiamo dentro. E allora il cammino verso la terra sarà un cammino che avrà le sue fatiche, i suoi momenti di stanca. Si accampò a Refidim. Questo luogo, e il nome di questo luogo, non è, come dire, casuale, no? Semplicemente il narratore ci dice, si sono fermati a, non so, a Torre Amman, adesso dico, no, tanto per dire, una località qualunque, no? No, Refidim in ebraico significa manifiacche, manifiacche. E che dice bene quei momenti in cui anche noi nella nostra vita sperimentiamo delle manifiacche, momenti di stanca. E dice, ma non c'era acqua da bere per il popolo, no? E tra l'altro è così nel deserto, camminando nel deserto, non è che l'acqua si trova sempre. Ci sono le oasi, ma poi anche nelle oasi non sempre l'acqua è potabile, no? Così come nella vita, non è che si trova sempre l'acqua e non è che sempre l'acqua è buona, quella che si trova. E allora in questo momento di stanca il popolo protestò contro Mosè, dateci acqua da bere. Mosè disse loro, perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua e il popolo mormorò contro Mosè e disse, perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? E nei momenti di stanca, potremmo dire dei momenti di desolazione, i pensieri negativi ci assalgono di più. E come sappiamo, a volte il rischio è di lasciarci prendere dai pensieri negativi. E diventare preda di questi farli nostri, no? E pensate, tra l'altro anche questo, no? Nei momenti, in questi momenti di desolazione, di difficoltà, il popolo mormorò. Non è la ribellione aperta. Se ci pensate, la ribellione aperta, cioè il dire non sono d'accordo, è anche un atteggiamento che può portare a qualcosa di costruttivo, no? E con coraggio qualcuno possa dire rispetto a questo, non sono d'accordo. La mormorazione è qualcosa che invece non è aperta, lavora dietro e lavora tanto. La mormorazione fa dei gruppi umani le forme di groviera. L'avete presente quando sono intere? Non quando le andate a comprare dal salumiere già tagliate, ma quando sono intere sono perfette. Quando si tagliano sono tutti pieni di gruppi. Come molte volte gruppi umani che dall'esterno sembrano perfetti, coesi, in realtà in questa mormorazione, pensate, no? Cioè, come dire, nel tempo della desolazione, questi pensieri negativi che ci prendono e che stravolgono tutto. Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Loro hanno sperimentato la liberazione dell'uscita dall'Egitto, no? Cioè, in questo momento è il pensare che Mosè ci ha tirati fuori di là per farci morire qui come dei topi nel deserto. Cioè anche quello che è stato bene viene stravolto come qualcosa che non è stato bene, è stato anzi il peggio per me. Ci siamo sbagliati. Affidarci di questo Mosè e dietro Mosè di questo Dio. E allora Mosè gridò al Signore dicendo, che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Vedete, la mormorazione non è soltanto qualcosa di un chiacchiericcio, ma diventa addirittura una ostilità minacciosa che mette a rischio la vita di Mosè, che va a protestare contro il Signore, no? Eccetera. E il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, sulla roccia, sull'Oreb, tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Vedete, come sappiamo, questi momenti avverranno più volte nel libro dell'Esodo, poi quando si ripartirà nel libro dei Numeri, ci saranno ancora altre situazioni in cui il popolo arriverà in un'oasi e magari ci sarà l'acqua e l'acqua però non è bevibile e allora si ribellerà contro il Signore, contro Mosè, mormorerà, eccetera, eccetera, no? La reazione del Signore è sempre quella di parlare, accogliere e rimettere in piedi. E rimettere in piedi, un po' come la nostra vita, no? Nel senso che ciascuno di noi può vedere che nella vita ci sono momenti in cui appunto le mani sono fiacche, le proteste sono tante, magari neanche a volte rimangono soffocate, no? La nostra educazione cattolica che abbiamo ricevuto, più o meno, che è sempre un po' moralista, ci ha fatto anche pensare che non si può pensare male, cioè, ci hanno insegnato che non si può pensare male di Dio, no? Anzi, se ci viene in qualche momento, no, di pensare male di Dio, dobbiamo andare a confessarci, Per cui molte cose rimangono, no, la rabbia, vedete anche qui, non è la rabbia direttamente contro Dio, ma contro Mosè, non contro Dio, ma Mosè chi l'ha mandato? E vedete, il Signore da padre, da madre, accoglie, ascolta e rimette in cammino, no? Per cui è interessante questo gesto, prendere questo bastone con cui ha percorso il Nilo e battere sulla roccia, e battere sulla roccia. Attenzione, questa cosa è simbolica, no? Perché questa roccia che cosa rappresenta? La durezza del nostro cuore. La durezza del nostro cuore. Non so se avete sperimentato qualche volta, cioè meglio, se ci siamo resi conto qualche volta del nostro cuore duro. Meglio, il cuore duro un po' tutti ce l'abbiamo. Il problema è rendersene conto delle durezze del nostro cuore. E se riusciamo a rendercene conto, è un'esperienza di grazia. È un'esperienza di grazia. Perché vedete, noi siamo magari più facilmente portati a riconoscere e indicare la durezza dei cuori delle persone con cui viviamo, ma le durezze del nostro cuore, ricordate che nella tradizione antica dei monaci si diceva che più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Se ci pensate, è proprio il contrario di quello che tante volte noi facciamo, no? Se si sparge voce che c'è un santone, una santona che fa miracoli, si organizzano pullman a volte, no? Parroco in testa. E gli antichi dicevano che più grande di loro, se è vero, ma in ogni caso, è chi sa riconoscere la durezza del proprio cuore. Il proprio cuore duro. Vedete, no, in questo tempo in cui facciamo ancora più attenzione alle malattie, e quindi alle malattie più di ambito fisico, più di ambito psicologico, anche se sappiamo che siamo molto più uniti di quanto pensiamo, nella tradizione antica si parlavano anche delle malattie spirituali.
E una di queste è la sclerocardia. La sclerocardia, cioè il cuore che si indurisce, che perde sensibilità. Che perde sensibilità. Papa Francesco ci ha invitati qualche volta a fare attenzione al grande peccato che è l'indifferenza. Che non è far male, no? Non è far male. Ma è proprio quel, no? Non avere un'attenzione verso l'altro. Non sentire, non lasciarsi toccare dalla sofferenza, delle situazioni, no? Allora il Signore dice a Mosè: va lì, va con gli anziani e batti sulla roccia. Batti sulla roccia. E vedrai che da questa roccia uscirà acqua e il popolo verrà. Vedete, questo battere sulla roccia ricorda anche un altro passaggio del libro dell'Apocalisse, dove il Signore dice: io sto alla porta e busso. Se uno mi apre, io entrerò e cenerò con lui. Se uno non mi apre, continuerò a bussare. Molto bello questo, no? Il nostro Dio non sfonda la porta. No, il nostro Dio non è un violento, ma è uno che sta lì e bussa, batte alla roccia. Ecco, nella speranza e nella fiducia che dal nostro cuore possa venire fuori, no, una sorgente di acqua per la vita. Ora, dato che il tempo passa e vorrei fermarmi molto un po' di più sul brano della Samaritana. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti 5-42, lo prendiamo sempre dall'inizio, quindi è capitolo 4 di Giovanni. Eccolo qui. Perfetto. Prendiamolo anche proprio dai primi versetti, la lettura di domenica ci farà partire dal versetto 5, noi partiamo dai primi, perché, come cercherò di mostrare, già i primi impostano il racconto, perché i primi dicono: Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Bellissima questa, no, questa frase, che ci presenta una chiara situazione di chiacchiericcio. Cioè Gesù sente che i farisei avevano sentito, no? Che qualcuno diceva, no? Che Gesù fa più discepoli del suo maestro. Sono forti queste voci, no? Che in qualche modo vogliono dividere, contrapporre. Giovanni è stato parente e maestro di Gesù. E allora c'è qualcuno che dice: vedi, il discepolo è migliore del maestro, no? In modo da far sorgere il confronto e l'invidia. Sono, come dire, no, chiacchiericci che hanno una loro conseguenza. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. È interessante che Gesù, rispetto a questi chiacchiericci, che fa? Se ne va. Se ne va. Sapete, magari a volte questi chiacchiericci diventano delle trappole, no? Che tutti cominciano a dire: no, ma guarda che io non sono, in modo che gli altri ci sanno, lo sai che cosa ha risposto Gesù, eccetera, no? E si continua a, come dire, a mestare, no? Voglio dire, cioè, a girare il mestolo, no? Meglio. E Gesù se ne va. Taglia. Se ne va. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Attenzione, perché qui dovremmo avere, ma non l'ho preparata, ma voi ci avete nel cuore, nell'immaginazione, la cartina geografica della Palestina, Israele, e ricordate che questa striscia di terra, no, che striscia di terra, che qui c'è il Mediterraneo, nella vostra visione, e ha al sud la Giudea, con Gerusalemme. Nel centro la Samaria, che oggi sono i territori occupati, la Cisgiordania, e con appunto Sichem, si chiama Nablus oggi, e al nord la Galilea, il lago di Tiberiade, Nazareth, eccetera, eccetera. Ora, sembrerebbe che Giovanni ci stia dicendo che Gesù, che deve andare dalla Giudea alla Galilea, deve attraversare la Samaria. Anche qui sembrerebbe una cosa scontata e che semplicemente un'indicazione stradale. Ma attenzione, al tempo di Gesù, come ancora oggi, quando si va dalla Giudea alla Galilea, si evita la Samaria. Per motivi diversi allora da oggi, ma sempre conflittuali. Nel senso che i giudei non passavano per la Samaria, si passava per una delle due vie che ancora oggi sono le vie che io, per esempio, tutte le volte che vado in compagno un pellegrinaggio, o l'una o l'altra la faccio. Una è la via che costeggia il Giordano, e quindi che sale attraverso il Giordano, e l'altra, oggi è un'autostrada, e quella che costeggia il Mediterraneo, la via Maris. E ancora oggi, allora perché c'erano i samaritani, oggi perché ci sono i territori occupati, normalmente non si passa. Poi ci sono i checkpoint della polizia, i militari, no, non si passa. Allora, questo, il fatto che Giovanni ci dice doveva attraversare la Samaria, non è un'indicazione semplicemente geografica. C'è un altro motivo dietro a quel doveva. E lo comprendiamo subito ricordando che chi erano i samaritani? Erano le persone che i giudei disprezzavano di più. Al tempo di Gesù, essere per un giudeo samaritano era un insulto grandissimo. Samaritani. Erano un gruppo di giudei, di ebrei, che al ritorno dall'esilio, questa è una delle interpretazioni, perché esattamente come nascono ci sono diverse ipotesi. Quella che vi propongo è una delle ipotesi. Al ritorno dall'esilio di Babilonia c'era da ricompattare il popolo, c'era da rifondare lì a Gerusalemme la terra, il tempio, le istituzioni. Allora loro erano sotto l'impero persiano, però l'impero persiano era molto più tollerante e quindi erano stati mandati un sacerdote che si chiamava Esdra, di cui abbiamo il libro, e un politico, un funzionario che si chiamava Neemia. Questi tentano di organizzare la ricostruzione e tra i vari provvedimenti che vengono emessi per aiutare il ricrearsi del popolo c'è anche una delle leggi che sono, ce l'abbiamo nel libro di Neemia, che potremmo chiamare di pulizia etnica. Cioè nel senso che quando ci dobbiamo ricompattare, gli stranieri fuori dalle balle, gli stranieri fuori. E chi erano gli stranieri? Allora, c'è gli uomini giudei che avevano sposato delle donne straniere, perché l'anello debole siete sempre voi, dovevano mandarle via, perché dovevamo essere solo la purezza della razza, via gli stranieri. E viene detto proprio nel libro di Neemia che un sacerdote con sua moglie e tutto il suo clan se ne va. per non obbedire a questa legge, se ne va. Tra l'altro, se ci viene presentato un caso, significa che c'erano altri casi, no, di uno ci viene presentato. E allora, i samaritani erano i fratelli, agli occhi dei giudei, che non avevano capito che in quel momento dovevamo fare questi sacrifici per ricompattare il popolo. Come dire, gli odi più grandi sono tra familiari. No, sappiamo benissimo che anche in Italia le più grandi violenze avvengono in famiglia. Perché con gli estranei, vabbè, pure ci sono. Però sai, è proprio con la gente che è più vicina. E allora in quel dovere c'è un altro taglio, no? C'è il dovere di colui che non può, vedremo, dimenticare il fratello separato. E giunse così a una città della Galilea, scusate, della Samaria, chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo, era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Allora attenzione, Gesù si ferma presso questo pozzo, i discepoli vanno a cercare da mangiare, rimane lui da solo, e presso il pozzo arriva una donna. Naturalmente, come dire, abbiamo risonanze bibliche di episodi simili, di un uomo, una donna, il pozzo. E ricordate che, per esempio, il servo mandato da Abramo a cercare la moglie per il figlio Isacco andò al pozzo, dove incontrò appunto Rebecca, perché i pozzi erano luoghi anche di incontro, no? La gente veniva per prendere l'acqua e si stava lì. E Mosè incontrerà Sipora, quella che poi sarà sua moglie, a un pozzo. Giacobbe ancora prima incontrerà Rachele. Per cui anche qui, come dire, naturalmente non è un innamoramento tra Gesù e questa samaritana, ma in qualche modo parla di una ricerca d'amore. Di una ricerca d'amore. Di un Dio in cerca dell'uomo. Di un Dio che ci cerca. Un Dio che ci cerca. Noi tante volte ci diciamo che magari ci rimettiamo in cerca di Dio, ma Lui ci sta cercando da una vita. Nella tradizione ebraica, quando si parla dei vari tipi di preghiere, la prima cosa che si dice è che il primo che prega è Dio. Perché Dio da sempre ci sta pregando di ascoltare. E questa sua ricerca di noi affatica. Questa fatica diventerà mortale per Gesù. In mezzogiorno e giunge una donna ad attingere acqua. Attenzione, immaginiamo la scena e troviamo subito qualcosa di un po' strano. Che cosa? Che a mezzogiorno una donna vada a prendere l'acqua. E io ho i ricordi di infanzia a Grottaglie. C'era una fontana che adesso non c'è più, proprio davanti casa, e ricordo benissimo come, soprattutto d'estate, mio padre e mia madre andavano a prendere l'acqua e si andava o al mattino presto, a sera normalmente, no? E con questi bidoni, 10 litri, si andava lì, eccetera. E normalmente questi momenti erano momenti anche di socializzazione, perché la gente arrivava e c'era già altra gente e si faceva un po' di fila. E quando si faceva un po' di fila si stava lì, si chiacchierava e si diceva, per esempio, «Cumma Marie, ma il marito di Cummanna, no? Il marito di Cummanna, l'ha lasciata, sì!» Se n'è andata con un'altra, eccetera, eccetera, no? chiacchiericci, no? Sull'uno o sull'altro. Per cui una donna che va a mezzogiorno, nell'ora più calda, fa pensare subito che questa donna vuole evitare chiacchiericci, no? Perché va quando sa che non troverà nessuno. Per cui, e allora che succede? Che lei va e Gesù le dice: dammi da bere. Forse Giovanni Battista, o qualche prete un po' più zelante, avrebbe cominciato a dire a questa donna: da quanto tempo non ti confessi? Quant'è che non vai in chiesa? Avrebbe cominciato a fare qualche domanda un po' più, no? Perché una che viene così, no? Però Gesù è diverso. Gesù è diverso. E le dice: dammi da bere. E vedete, le fa una domanda, le chiede dell'acqua, no? Le dice la sua vulnerabilità a sé, si mette sotto di lei, nel senso che domandare non è facile domandare. Ricordate che un po' di anni fa, noi uomini magari ci ricordiamo, c'era una pubblicità televisiva di un dopobarba che aveva come slogan, c'era poi un pugno che veniva battuto, no, sul tavolo, e lo slogan era: per l'uomo che non deve chiedere mai. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Perché i potenti non hanno bisogno di chiedere. Io non devo chiedere a nessuno. Io le cose le prendo. Chi devo fare a chiedere? Perché se ci pensate, chiedere e mettersi sotto un altro che ti può dire sì e ti può dire no. Chiedere no, non ci piace. Allora è bello che questo Gesù che narra questo Dio che ci si avvicina a noi, narrandoci il suo desiderio di noi, la sua sete di noi. Sentivo una volta così un detto un po' più sapienziale che diceva che Dio ha creato il mondo perché aveva bisogno di amici. Prendiamo così. In questa ricerca che è data dal suo volerci bene, dal suo cercarci. E allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Notate che questa donna fa come voi donne siete capaci di fare, cioè non risponde, perché Gesù le ha detto dammi da bere. La donna non risponde direttamente, lascia aperto il discorso, della serie: vediamo questo dove vuole andare a parare, e dicendo appunto: sei strano, perché tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, no? E cioè, come dire, i giudei coi samaritani, cioè noi, tra voi e noi ci sono dei muri. Voi di là ve ne state di là e noi di qua ce ne stiamo di qua. Per cui tu che tenti di superare questo muro sei stato. Perché vedete, noi alla fine ci rassegniamo ai muri. E nel mondo sappiamo che gli uomini continuano a costruire dei muri, no? Io vedo il terribile muro che gli israeliani costruiscono ancora tra i territori occupati e lo Stato di Israele.
Guardate, c'è qualcuno che ha l'audio aperto. Non so come mai.
Però dall'altra parte, come sappiamo, molte volte ci sono tanti muri invisibili che funzionano bene, che ci dividono, ai quali ci rassegniamo. Allora questa donna dice: tu sei strano.
Sì, strano.
Perché mentre tutti si rassegnano ai muri, tu osi, tenti di superarli. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Allora intanto tenete conto che molte volte nel Vangelo di Giovanni c'è un tipo di narrazione che Giovanni fa di questi dialoghi, in questo caso tra Gesù e la Samaritana, ma se ci pensate anche tra Nicodemo e Gesù, che gioca, i dialoghi vanno avanti con dei salti di significato. Cioè nel senso che, per esempio, Gesù parlerà a Nicodemo di rinascere, no? E Nicodemo dirà: ma com'è possibile? Io non posso mica rientrare nel grembo di mia madre. E Gesù parla di un rinascere dall'alto. Anche qui Gesù, ci sarà il gioco sull'acqua, vedremo, no? L'acqua che questa donna sta andando a prendere, Gesù gli dice dammi da bere, e poi Gesù parlerà di un'altra acqua. E allora Gesù gli dice: vedi, se tu conoscessi il dono di Dio, se tu conoscessi la gioia di Dio, se tu conoscessi il gusto e la bellezza della vita di Dio. Cioè della serie: tu mi consideri strano perché non hai il gusto della vita di Dio. Perché non hai il gusto della vita. La vita cristiana è una questione di gusto. La vita cristiana è una questione di sapore. È qualcosa che Paolo, no, dice nelle sue lettere. A un certo punto io sono stato conquistato da Gesù e dalla bellezza del suo Vangelo. La vita cristiana è una questione di bellezza, di qualcosa che a un certo punto ci prende il cuore, di un fascino. E allora tu mi consideri strano, ma perché non hai l'esperienza del dono di Dio, della bellezza della vita. E vedete, noi continuiamo a dirci siamo sempre di meno, no? Ed è vero, e ci domandiamo poi anche noi presbiteri, eccetera, giustamente, di dire cosa fare insieme, no, eccetera, eccetera. Però la domanda che ci dovremmo anche porre: i nostri giovani non vengono più in chiesa, ma quando si avvicinano alle comunità cristiane, che umanità vedono? Che, no, che cosa percepisco? No, perché in certe cose uno dice: ah, è così la vita cristiana? Grazie, voglio vivere. Voglio vivere. E la cerco da qualche altra parte. Allora, no, il Signore dice: perché se tu cogliessi qualcosa del gusto, del dono di Dio, della vita di Dio, tu stessa gliele chiederesti e lui ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei forse tu più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Vedete, Gesù già sta parlando, no, di un'altra acqua. La donna arretra: non hai il secchio. Cioè sì, tu mi stai parlando di queste cose e poi non hai un secchio, qui c'è un pozzo, come fai a tirar fuori quest'acqua viva, no? E Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Vedete, Gesù dice, sì, l'acqua di cui tu parli, se è questa qui, dovrai venire a riprenderla. Ma io ti sto parlando di un'altra acqua. Di un'altra acqua che appunto, come dire, colma il cuore della nostra sete profonda, di vita, di senso, e ci permette non soltanto di sperimentarla e degustarla, ma di trasmetterla. Vedete, noi, i santi, che sono nostri fratelli e sorelle, non sono persone perfette, ma sono persone che hanno in qualche modo incontrato il Dio della vita e lo hanno trasmesso, tant'è che di generazione in generazione noi li ricordiamo. E questa aureola con cui noi li raffiguriamo vuole dire quello che in fondo forse è vero per ognuno di noi, al di là di quanto siamo santi o non lo siamo. Cioè che ciascuno parla di quello che porta nel cuore. Alla fine ciascuno di noi, nelle sue parole e nei suoi gesti, nel suo volto, ma in tutta la nostra persona, se ci pensate, noi siamo parola di quello che portiamo nel cuore. E allora dove si incontra, no, delle persone vive, queste persone comunicano vita, diventano in qualche modo una sorgente. Attenzione, che zampilla per la vita eterna. Mi piace tradurre questa espressione che è un po' più filosofica, no? Eterna, qualcosa che non finisce. Mi piace tradurla forse più biblicamente nel senso di una vita che non muore più. Perché la nostra nemica è la morte. Allora una vita non più sconfitta dalla morte. Una vita che non muore. E attenzione, quando si parla di morte non si parla solo del momento in cui chiuderemo gli occhi per sempre, ma di tutto quello che ancora da vivi ci fa morire. Quindi la menzogna, il male, la violenza, l'ingiustizia, eccetera, eccetera. In una vita piena. E la donna gli dice, Signore, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Interessante, no? Cioè, adesso è la donna che chiede l'acqua più profonda. Poi c'è bisogno anche dell'acqua che la donna va a prendere, no? Ma c'è bisogno anche di un'acqua più profonda. È bello come il Signore l'ha accompagnata, no? Avvicinandosi a lei, chiedendole. Le dice, va a chiamare tuo marito e torna qui. E risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che ora non è tuo marito, e in questo hai detto il vero. Viene fuori il motivo per cui questa donna andava a mezzogiorno a prendere acqua. Perché questa donna aveva avuto 5 mariti, stava con un sesto che non la prendeva neanche come marito. Allora, nei nostri paesi, anche paesi piccoli, come si considererebbe questa donna? Lo sappiamo, no? Una poco di buono. E allora dice, ecco il motivo per cui, no? Ora, intanto a difesa di questa donna bisogna dire che al tempo di Gesù soltanto gli uomini potevano ripudiare, per cui questa donna era stata abbandonata dagli uomini che l'avevano usata e abbandonata. Allora, al di là poi della situazione concreta, che pure a volte purtroppo accade, quello che c'è qui e la donna in qualche modo è figura dell'umanità di noi. Scusate, non so perché ogni tanto scatta l'audio.
Non la sentiamo proprio.
Togliete l'audio, per favore. Scusate. Sono io che non so usare bene Zoom, e farò poi qualche corso perché ho disattivato, però qualcuno sì. E ritorno a dire più profondamente, ecco, la figura di questa donna che rappresenta l'umanità abbandonata dai suoi mariti rappresenta quello che i profeti dicono sempre nella Bibbia, cioè chi sono questi mariti? Gli idoli a cui noi ci sposiamo, diamo tutto pensando che loro ci daranno la vita, ma questi ci seducono e ci abbandonano. Perché così sono gli idoli. Ti seducono perché dicono che se farai carriera e diventerai, no, sarai qualcuno, avrai la vita. Ma ti prendono, no, il denaro, eccetera, eccetera, gli idoli della nostra vita. E allora Gesù, fra l'altro, è il settimo, no, l'uomo importante che questa donna incontrerà. E vedete, c'è anche un'altra cosa bella, no? Che a questa donna che può intuire, c'è cioè una situazione particolare, con tanti casini, eccetera, eccetera, è andata in quell'ora, Gesù le si approccia chiedendole. Cioè, come dire, non c'è situazione umana incasinata nella quale non si possa ancora amare. Bello questo, no? Perché Gesù, come dire, coglie che anche questa donna, nei suoi casini, c'ha un'umanità, una possibilità di umanità, no? Cioè che non c'è peccato che in qualche modo possa distruggere l'immagine di Dio, così potremmo dire più biblicamente, che ci portiamo dentro. No. Una possibilità di bene. E Gesù la vede, ci crede, le chiede per aiutarla, no, fino a... Il brano poi va avanti e si passerà poi all'adorazione. Questa donna, come vedete, è incasinata, ha problemi, eccetera, però è una donna che riflette teologicamente, perché chiederà a Gesù sul luogo dell'adorazione, no? Cioè Gerusalemme, il Tempio, oppure il Monte Gerizim, che ancora oggi ci sono ancora dei samaritani, sono più o meno 200 famiglie, e che fanno la loro Pasqua sul Monte Gerizim. E allora qual è il luogo dell'adorazione? E allora Gesù anche su questo dirà, credimi donna, dice a un certo punto, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora di questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Molto bello, no? Perché, come dire, Gesù, che fra l'altro era un laico, e nel Tempio e nella zona dei sacrifici non c'è mai entrato, ci ricorda come c'è un'adorazione del Signore che si svolge nell'unico posto che è veramente il santuario, cioè nella nostra coscienza, nel nostro cuore. Noi cristiani non abbiamo un Tempio, però dico sempre che abbiamo però a volte delle derive templari. In che senso? Nel senso che il Tempio, che è la casa di Dio, di tutte le religioni, dove Dio c'è, noi qualcosa ci risuona nel fatto che siamo stati abituati che quando siamo entrati da quella porta o da quell'altra porta in questo edificio, ci siamo dati una regolata. No, abbiamo abbassato la voce, se eravamo al cellulare, magari... No, qualcuno non lo fa più, entra tranquillamente parlando anche durante la messa, ma normalmente uno dice, guarda, sono in chiesa, no, non posso parlare,
perché siamo sempre stati abituati dalle suore, no, dai catechisti, che quando eravamo in chiesa, ehi, in chiesa, no? Niente parolacce, ehi, come ti sei vestito? Sei in chiesa, perché entrando in questo edificio noi ci sentiamo più guardati da Dio e ci diamo una regolata. Uscendo da quella porta ci rilassiamo, perché non ci sentiamo più guardati direttamente da Dio. Qui dentro sì, dentro siamo sotto lo sguardo di Dio e attenzione come ci muoviamo e a che cosa diciamo. Ma fuori, qui, perché a me, con tutte le cose, questo non è cristiano, sappiate, non è cristiano, perché Dio è presente qui, come è presente fuori lì, come è presente a casa vostra, come è presente nelle strade di questo mondo, Dio è nel mondo, perché la casa di Dio è il mondo. Noi poi abbiamo bisogno di costruzioni simili per poter celebrare, per poter ascoltare la parola, per poter pregare, cioè il deposito eucaristico, eccetera, eccetera. Ma Dio è presente qui come è presente qua. Sono cattolico in quello che sto dicendo. C'è Andrea e gli altri che possono dire. Sono cattolico, non preoccupate. E perché Signore, no, ricordate Paolo che dirà, voi siete tempio di Dio. E se volete, questo è molto più, no, come dire, implicante del Dio che come il nostro anziano l'abbiamo messo nella casa di riposo, andiamo a trovare, stiamo un po' con lui e poi ce ne torniamo. Invece sto Dio che sta sempre con noi, no. L'ultima cosa, e con questo chiudo, intanto vedete questa donna, Gesù le dirà, sono io il Messia che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Interessante, no? I suoi discepoli, quelli che sono stati anni con lui, cioè l'esperienza che loro hanno avuto, noi non l'avremo mai, perché di loro sono stati carne a carne, se si può dire così, con Gesù. Eppure, vedete, Gesù è sempre più avanti. Nel senso che al tempo di Gesù il maschilismo era molto più forte di adesso, che pure c'è, ma non si poteva parlare, era sconveniente parlare a delle donne e di cose di fede, perché le donne non erano a livello degli uomini. Per cui vedete, Gesù era avanti, ma anche per i suoi discepoli, che si meravigliarono che stesse, no? Tra l'altro questo credo che anche per noi che stiamo dietro di lui, no? Non dobbiamo aspettarci da nessuno nella Chiesa una pienezza di spirito e di parole e di vita come Gesù. Qualunque persona, Papa Francesco compreso, no? Ha un aspetto di, e lui lo dice, di essere peccatore. Cioè che in qualcosa ci deluderà. Però se noi teniamo questo per tutti, cioè che siamo tutti fratelli e sorelle in qualcosa che ciascuno di noi, forse non mitizzeremo nessuno, con il rischio che poi i miti crollino. No. Come Gesù, nessuno. Né prima né dopo di lui, come Gesù. E l'ultima cosa che voglio dire è veramente l'ultima, perché questa donna che va dai Samaritani andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Attenzione. Tutto il villaggio sapeva quello che questa donna ha fatto, per cui il fatto di dire mi ha detto la mia vita, che voi che sapete tutti, ma qual è la cosa che ha sconvolto questa donna? Come me l'ha detto?
come me l'ha detto. Amandoli. Lui si è avvicinato a me chiedendo, no, avendo fiducia in me, rischiando con me e amandomi. Questo mi ha toccato il cuore. E allora ecco, no, che in questo cammino di Quaresima possiamo anche noi sperimentare un po' come questa donna una parola che ci raggiunge, no? Un mistero di Dio che viene presso i nostri pozzi, dove andiamo a cercare in solitudine, perché gli altri sono sempre un po' dei problemi, dei luoghi da cui prende vita e si fa vicino, no? Ponendoci bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata a tutti voi. Grazie e un saluto anche agli amici di Zoom.